Se non la smetti, ti mando dal preside, 20ª puntata di questa stagione, la numero...
Numero 20, 20ª e numero 20, sai com'è la matematica.
Sì, sì, non è un'opinione. Senta, a proposito di matematica, è ancora come una volta o è cambiato? Cioè, adesso lo spiego come funzionava una volta. Una volta sì, c'erano dei numeri da 3 a 10 che venivano messi su un foglio di carta, bello, ricamato, e questo foglio doveva essere portato a casa, poi uno dei genitori avrebbe dovuto firmarlo.
Già.
Dipendeva dall'umore dell'uno e dell'altro, e poi si sceglieva chi farlo firmare. È ancora così? La pagella esiste ancora?
Sì, sì, la pagella esiste ancora, con tanto di timbro dello Stato sopra, intestata dalla scuola, e è il documento ufficiale delle votazioni, cioè delle valutazioni che vengono date ai ragazzi. Più stringate, cioè con i decimi, dalla prima media in su, con i giudizi alle elementari. Ecco, una volta non c'erano i giudizi, anche se quest'anno i giudizi, invece che essere discorsivi, sono diventati un po' più forti, ma per il secondo quadrimestre. Il primo quadrimestre ancora lasciamo perdere.
Quindi mi sta dicendo che, nonostante la tecnologia, il ragazzino e la ragazzina vengono dotati di questo foglio da portare a casa?
Allora, quelli dell'elementare dipende da scuola a scuola. All'elementari fino all'anno scorso sì, in certe scuole, anche quella del nipote, dovrebbero tutti aver fatto il giro quest'anno ed essere tutti sulla pagella informatica che compare sul registro elettronico, il genitore se la stampa, e come firma vale il fatto che dalla segreteria della scuola vedono se uno ha aperto quel PDF e quindi considerano come che sia ricevuto.
Senta, quale deve essere la reazione del genitore davanti ad un 10?
Davanti ad un 10, io ti dico quella che aveva mio padre: se avessi preso 5 mi dava, allora c'era 500 lire.
5?
Se prendevo 5. Cioè aveva un discorso della valutazione, era un po' psicologo, una valutazione rovesciata, cioè mi incoraggiava con una, non un premio, ma una cosa un po' che sorprendeva, se fosse andata male, che non succedeva, quindi io quei soldi lì non li ho mai visti. La reazione di un genitore non deve essere assolutamente quella di arrabbiarsi, secondo me. Deve essere quella di analizzare con calma col bambino, chiedendogli cosa è successo, ma non con un tono inquisitorio: Elo, Elo, successo che stavolta? Ecco, questo stavolta rovina tutto. Cos'è successo? Cioè, neanche cos'è successo, cioè dai, vediamo un po'. Come sono andati questi, secondo te, cosa vuol dire questa pagella? Con un bimbo piccolo è anche difficile farlo sto discorso, a parte che non hai numeri, ma questi sufficiente, insufficiente, buono, distinto, ottimo. Ma voglio vedere a spiegare un bambino di prima elementare cosa vuol dire che ha preso distinto, che è un bellissimo voto, ma loro si arrangiano già. Quindi assolutamente non la sgridata, ma l'analisi della situazione. E poi, tra l'altro, valutazione che si chiama evolutiva, vedere quei voti là, se c'è un 6, che uno magari pensa che sia troppo poco, ma quel 6 è venuto dopo che eravamo partiti da un 4, da un 5, quello è da dirgli bravo, da dirgli proprio bravo, in quelle occasioni che bisogna, più che se uno arriva col 10, elogiare, quando c'è un progresso, perché l'importante nell'apprendimento è il progresso, non è la meta a cui arrivi. Ed è molto più importante un 6 preso da uno che prima aveva 5 che un 10 con la lode preso da quello che tutto sommato è andato sempre bene.
Quindi l'alunno come deve porsi nei confronti della pagella?
E non deve disperarsi, non deve fare il contrario, non deve disperarsi assolutamente, e non deve pensare che sia il destino, il fatto, l'insegnante che ce l'ha con lui, il fatto di essere capitato in una scuola dove nessuno gli vuole bene, magari di essere bullizzato, ma deve anche lui cercare di capire, appoggiandosi a qualcuno, perché per un ragazzino è difficile fare un'analisi di se stesso, appoggiandosi a qualcuno, cercare di capire a che punto è. A che punto è? A che punto era prima? Cioè, se è andato in giù, se è andato in su, se è rimasto uguale, e cercare di vedere cosa si può fare per andare verso il su, chiaramente, verso il meglio, non per peggiorare, anche per rimanere così, casomai.
Poche volte, ma alle elementari si boccia ancora.
pochissime, direi, pochissime, e devono essere, anche se è cambiata adesso questa valutazione più severa, eccetera, facciamo le cose da persone serie, no? No, per le elementari restano le stesse identiche diciture.
Quando è che scatta la bocciatura?
La bocciatura scatta se c'è tutto il consiglio di classe, tutti i docenti che entrano in quella classe dicono che quel bambino non ce la può fare ad affrontare la classe successiva. Devono motivarlo, devono provarlo, non basta che lo motivino dicendo beh sì, perché secondo me non ce la fa. No, non ce la fa perché, non so, è di dicembre, quindi è come se fosse un anno indietro agli altri. No, non basta questo. Devono anche provarla. Cioè devono far vedere che nelle verifiche non è riuscito proprio nemmeno, che ne so, a fare la cosa più semplice del mondo. E in casi rari, motivati, cioè ci sono proprio delle frasi eccezionali, casi, deve essere comprovata, documentata, e ci deve essere l'impossibilità per lui di affrontare l'anno successivo.
In due parole, carta canta. Scrivano qual è il motivo vero.
Sì, che scrivano il motivo vero, ma soprattutto che si consideri veramente il caso super eccezionale. Vabbè, il bambino che è stato male per tre quarti, non dico per tre quarti dell'anno, perché lì passa anche il numero delle assenze consentite, ma che è stato molto male, che è molto fragile, eccetera, magari d'accordo con la famiglia si può anche pensare di fermarlo così come...
Mi piace questo d'accordo con la famiglia,
sì,
sentire il loro parere, eccetera, eccetera.
Sì, no? Sentire se secondo loro gli fa bene o gli fa male, perché è anche sono traumi per i ragazzi, eh?
Sì.
Quindi aggiungiamo a una situazione precaria un ulteriore trauma, e questo non è quello che di sicuro vogliono fare gli insegnanti.
Dalla primaria alla secondaria, dalle elementari a quelle che sono le scuole medie, dove si sente sempre più parlare di voto di comportamento, prof.
Sì, sì, voto di comportamento dato in decimi come quello delle altre materie, cioè da 0 a 10. E, prima era un giudizio discorsivo, si descriveva in 2-3 righe come si era comportato. Allora, il voto di comportamento deve riguardare l'intero anno scolastico, perché questo primo quadrimestre non viene dato perché siamo ancora con il regime vecchio, verrà dato a fine del quadrimestre nuovo. Guardare l'intero anno scolastico, deve essere dato da tutto il consiglio di classe, d'accordo che lo può proporre un professore, il coordinatore, o quello più importante, o quello più buono, o quello più cattivo. Però poi deve essere votato per alzata di manina dal consiglio di classe, non all'unanimità comunque. Se questo voto è inferiore alla fine dell'anno a 6, quella vuol dire bocciatura.
Anche se si è sufficienti ovunque?
Anche se si è sufficienti ovunque. Difficile.
Sì.
Difficile, perché insomma...
Bisogna aver preso a botte il compagno di classe, credo.
Il professore, più che il compagno di classe. No, perché direi
sono tenuto largo, però sì. Non mi sembrava bello.
No, tra compagni di classe, qualche spintone, magari qualche baruffa, insomma sono adolescenti, lasciamogliela anche fare. Invece il rispetto per gli insegnanti, no, quello non si tocca.
Senta, tra uno spintone e l'altro, necessario è il momento di quiete scolastica. Mi dà la definizione di momento di quiete all'interno della scuola?
Momento di quiete all'interno della scuola è un momento in cui la classe, magicamente o perché ce l'ho condotta, è in una situazione in cui è tranquilla e quindi disponibile all'ascolto e di conseguenza all'apprendimento o alla concentrazione se deve fare qualcosa individualmente o di gruppo. Non è meditazione trascendentale, però qualcosa che può aiutare, cioè nel senso di bisogna anche, questo clima non si crea magicamente, questo clima si crea se io insegnante riesco a portare la classe ad essere a quel clima. Primo devo essere inquieta io, perché se io comincio, ragazzi adesso state zitti, urlando come un'aquila, agito di più la situazione. Se invece prendo ci sono tantissime strategie, ma il libro che è sulla cattedra, e comincio a prenderlo, a leggere un libro che interessa tantissimo ai ragazzi, che ne so, penso a Harry Potter per quelli delle medie un po' di anni fa, o altre cose di questo genere, o leggerò Le avventure di Geronimo Stilton, cioè quelle cose che piacciono tanto ai bambini, comincio a leggerlo con voce calma, però facendo anche le voci dei vari personaggi, ecco, allora faccio scendere il clima, e se c'è qualcuno che tira avanti e indietro la sedia, sbatte qualcosa, chiacchiera col compagno, non interrompo la lettura per fare un urlaccio, perché sennò rompo il clima, devo stare calmo lo stesso, ma gli insegnanti lo sanno questo. Poi magari pensano che sia tempo perso fare queste cose di tranquillizzare la classe, ma sappiano che lo sanno però, che si lavora meglio con la classe tranquilla, e quindi che non è tempo perso.
Senta, ha citato la meditazione trascendente.
Sì, perché ci sono parecchie scuole nel mondo che fanno meditazione trascendentale i primi 10 minuti, gli ultimi 10 minuti di scuola, proprio per conquistare questo clima. Ripeto, non è detto di dover fare meditazione trascendentale, ma qualche attività, qualsiasi stratagemma va bene per tranquillizzare la classe, non in maniera di urlando state tranquilli, perché è la maniera di non farlo assolutamente, ma credo che tutti gli insegnanti lo facciano, poi lo sappiano, poi se lo fanno o no dipende anche da quanto agitati sono loro, e siccome i carichi di lavoro, la precarietà, il poco rispetto da parte dell'ambiente eccetera, certamente fa in maniera che in loro non ci sia la quiete, magari chi ha problemi familiari, buonanotte, no?
Senta, è iniziato il Festival di Sanremo.
Ah sì?
Sì, e guarda la coincidenza, siamo anche nella settimana della lettura.
Sì, dal 17 al 22 febbraio torna Libriamoci, che è la campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado per invitarle ad organizzare iniziative di lettura ad alta voce, sia in presenza che online. E per collegarmi, io, questa è una cosa molto importante, sarebbe sicuramente anche qua in giro ci sarà qualcuno che lo fa, potrebbe anche farlo, visto che è anche online, anche alla radio, iniziative di lettura ad alta voce.
Bellissimo.
No? E per collegarsi al Festival di Sanremo, hanno fatto valutare i testi di Sanremo alla Crusca, all'Accademia della Crusca. Un disastro.
Di qui nacque il Festival della Canzonetta Italiana.
Sì, e vabbè, la canzonetta non è detto che debba essere un tema culturale, anzi, ma insomma, che siano proprio sciatte, cioè le hanno definite sciatte, banali, poco chiare, cioè proprio una roba che se fosse la valutazione di un tema delle scuole elementari non sarebbe così cattiva, insomma non userebbe termini di questo genere.
Forse perché i nostri ragazzi usano poche parole, prof.
Sì, ma i nostri ragazzi usano poche parole, il contrario, usano poche parole perché su TikTok, sui social, sulle canzonette, sui testi delle canzoni, a parte quelle di Sanremo, anche quelle altre, le parole, ci sono i cartoon, anche sono poche perché il linguaggio è semplificato, perché così arriviamo a tutti. Sì, arriviamo a tutti, ma non facciamo quello che dovremmo fare, cioè anche la canzone è un fatto culturale, cioè non devo semplificare tutto solo per far piacere, perché se al mio bambino piace lo zucchero non è che gli do quantità di zucchero all'infinito perché so che gli faccio male, così se do delle cose che non arricchiscano non va mica bene. Ci sono dei testi di canzoni anche buoni, impegnati, non so, penso a Brunori, penso a gente
Vasco
così.
Rossi.
Certo, Vasco Rossi, certamente.
Meglio le storie tese.
Sì. Lì è un po' molto difficile da capire perché
sì, bisogna entrare.
È
come il Rino Gaetano dei nostri tempi,
sì,
che lo abbiamo capito 10 anni dopo, no?
Sì, appunto, cioè, no, non è mica semplice da capire perché
no.
È tutto di metafore, è tutto di doppi sensi.
Bisogna conoscere la storia, la politica, i massoni.
Sì, ma anche molto le parole, perché gioca tantissimo con le parole.
Molto. E invece con lo sport, con l'attività sportiva, aprendo l'altro canale.
Con l'attività sportiva è venuta fuori una ricerca che non mi è piaciuta affatto, perché dice che c'è un dropout, un abbandono quando sono in terza media, anche quelli che non sono tutti tra l'altro, che fanno sport, il 35% dei ragazzi abbandona, smette quando fa il salto di andare alle superiori, e le ragazze di più, il 45%, quasi la metà. Motivi? Forse la troppa pressione per le attività che hanno, l'orario cambiato, non riescono più a farlo combaciare, mentre sarebbe proprio il momento di pensare al proprio fisico, no? Perché è quello di massima crescita.
Se lei chiede al ministro Valditara cosa facciamo per tutto questo, il ministro risponde: ho stanziato 860 milioni per costruire nuove palestre per le scuole.
Esatto, bravissimo Valditara, intanto stanziato, vediamo se vanno a buon fine costruito, perché sono perde. Ma poi queste palestre cosa ci mettiamo dentro? I ragazzi da soli? No. i ragazzi con chi? Con le ore che hanno di educazione fisica? Ci sono già. Bisognerebbe, i gruppi sportivi è lacci lacciuoli per arrivare a avere la palestra, poi le complicazioni, la pulizia, gli orari non bastano mai, eccetera. E una volta c'erano i vecchi gruppi sportivi, quelli che poi preparavano i giochi della gioventù. Ora, giochi della gioventù può sembrare un nome che ti ricorda delle epoche passate che non vorremmo rivedere, anche se ci sono un po' troppo vicini ultimamente. Però era una cosa bellissima i gruppi sportivi, perché erano liberi, aperti, ci poteva andare chi voleva, non occorreva andarci sempre, e facevi sport con il tuo insegnante di educazione fisica o con un altro pagato in orario straordinario. Sarebbe bello che quelle 890 milioni e quelle palestre nuove servissero a questo.
Rischiamo di sforare, però l'argomento non voglio lasciarlo cadere, mi illumino di meno, si facevano anche belle iniziative nella Gordino, poi purtroppo sono scomparse tutte.
Mi illumino di meno è il 16 febbraio, ma ci si dedica una settimana intera, tutta la settimana del 16 febbraio in poi, e da tenere presente che quest'anno un tema conduttore è quello del riciclo degli abiti. Visto che c'è la cosiddetta fast fashion, cioè quella quantità enorme di abiti che poi vengono buttati via e costituiscono enormi discariche e spreco energetico e di materie prime, si invita chiunque a fare un discorso di riutilizzo del vestito che non è da buttare. E so che in alcune scuole fanno un mercatino degli abiti usati, non coi soldi, scambiandoli ovviamente. Quindi...
Mi illumino di meno. Grazie prof, noi ci illuminiamo tra una settimana.
Bene, arrivederci e grazie che ci hai ascoltato.